parlando e credo vi siate resi conto di quanto sia necessaria ovviamente per seguire un po' questa battaglia. Tra l'altro comunque voglio dire a Federico che mi associo senz'altro in questa tua idea della prima conferenza mondiale di autonomia. Non è la prima volta che la proponi e così via, la vedremo da oggi in poi se è possibile riprendere un po' la situazione e vedere di farcela. Allora, vi presento Agostina Capitu, che anche lei è avvocato, docente di istituzioni di diritto pubblico al Politecnico e che sostanzialmente ha preso in cura, chiamiamo così, questa situazione con il ricorso al TAR circa un centinaio di docenti del Politecnico di Milano e che adesso mi spiega un po'.
Solo una premessa, intanto questo ricorso al TAR è stato preceduto da diversi eventi che come docenti del Politecnico e anche come scuole e facoltà del Politecnico abbiamo rivolto al Rettore e al Senato Accademico affinché tornassero sui loro passi e solo quando c'è stata ribadita la volontà di appunto, dare esecuzione alle linee strategiche abbiamo deciso che appunto avremmo fatto ricorso. Numeri non sono coincidenti, chi ha fatto appello non ha poi anche fatto ricorso, tant'è che appunto il ricorso è sottoscritto solo da un centinaio di noi e naturalmente viene caso di dire che è piuttosto imbarazzante per i dipendenti di un'amministrazione fare ricorso contro la propria amministrazione. Ed è anche imbarazzante notare qui come un quantomeno denuncia una schizofrenia, come un avvocato dello Stato si batta fermamente a Bruxelles affinché l'Unione Europea in qualche modo si prenda cura anche del pluralismo, in particolare della lingua italiana, e poi invece lo stesso avvocato dello Stato, non la stessa persona fisica, va invece a difendere il Politecnico che è diventato da poli che era monoglotta. Adesso mi è piaciuto sentire l'avvocato Gentile chiedere di fare una telefonata al suo collega Pastorino Olmi, che ha scritto una memoria di 50 pagine sul nostro ricorso, per replicare il nostro ricorso, dicendo delle bestialità assolute, come per esempio, notate bene che nella faccio seguito a quello che diceva anche Paolo Grossi, la lingua ufficiale dello Stato, la lingua ufficiale della Repubblica. Ha parlato più volte Paolo Grossi del concetto di lingua ufficiale. Nella delibera del Senato Accademico del Politecnico di Milano si dice testualmente che la lingua ufficiale dell'Ateneo è la lingua inglese. Io dico, ma una volta quelli che ritenevano di essere Napoleone venivano internati, si mettevano in camicia di forza e li si internava perché questo era il trattamento, no? Un trattamento sanitario obbligatorio. Adesso diventano senatori, diventano rettori. E tutto questo senza che è Pastorino Olmi, l'avvocato dello Stato, che difende il Politecnico, dice sì, però insomma, una cosa detta così, a nessuno viene in mente, ma insomma, tanto l'hanno scritta, qui a qualcuno è venuto in mente, a meno che non scrivano, non parlino tanto per. Allora, appunto, la cosa, noi ci siamo, appunto, abbiamo fatto ricorso, speriamo che il TAR, così come la Corte di Giustizia, anche il TAR italiano, comprenda. E speriamo anche che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale. Spero che Paolo Grossi sia il giudice relatore, anche se avendolo sollecitato troppo e avendo già detto la sua non sia costretto a ritenersi compatibile, a fare un passo indietro. Però io insomma sono veramente fiduciosa sul fatto che questo ricorso abbia successo, anche se appunto interpretazione nelle mani dei giudici, quindi. Però appunto quello che noi abbiamo voluto fare e i motivi di legittimità secondo noi sono molteplici e sono quelli, diciamo così, dei piani alti delle incostituzionalità, ma sono anche quelli più banali che hanno a che fare con lo statuto anche giuridico del personale dipendente dal Politecnico, dei docenti e degli amministrativi, i quali si trovano ad aver fatto magari dei concorsi dove non veniva richiesta necessariamente la conoscenza della lingua inglese e adesso sono tenuti diciamo così, il tasso di inglese o il monte ore necessario per una conversazione, non per insegnare, ma per una conversazione, diciamo così, di un certo livello. E si presume che l'insegnamento universitario richieda una padronanza e un, come dire, governo della lingua più alta di quella che si richiede per una conversazione. No, tutti noi siamo tenuti a fare 100 ore di inglese, possiamo anche autocertificare la nostra conoscenza. Quindi pensate che cosa vuol dire in termini di dequalificazione della formazione universitaria, perché uno autocertifica oppure segue 100 ore di inglese, con il che il rettore si mette l'anima in faccia e possiamo tranquillamente insegnare la Politecnico di Milano. E cioè la lingua inglese diventa il passaggio necessario, poi ti se ne frega se tu insegni diritto traducendo, per esempio, io insegno diritto amministrativo e diritto urbanistico, dovrei fare lo sforzo, che non fanno neanche le istituzioni europee, perché il diritto è materia che sfugge assolutamente alle traduzioni, ci sono istituti che non si incontrano mai e quindi sono intraducibili assolutamente, però io dovrei fare lo sforzo di tradurre in inglese il diritto amministrativo italiano, insegnarlo in inglese agli italiani, eccetera, eccetera, eccetera.
Poi discutono però in italiano?
No, perché anche gli esami naturalmente dovranno essere fatti in inglese e via discorrendo. È una cosa che io trovo semplicemente assurda, cioè una cosa kafkiana, non so, insomma, ma così lo stesso vale evidentemente per i docenti che insegnano quelle dell'arte, ovvio, ci sono dei corsi a Politecnico di Milano che hanno bibliografia o i veicoli, diciamo così, che sono prevalentemente di contesi, ma non è per tutti. E non è, e soprattutto, come diceva anche l'avvocato che mi ha preceduto, il punto vero è anche una questione di libertà. Io vorrei poter scegliere, vorrei poter scegliere sia come docente sia come studente. A questa banale condizione il nostro rettore dice, beh, accento chilometri da Milano con il Frecciarossa e un'ora a secondare il Politecnico di Torino. Io dico, beh, questa è la concezione della libertà che avevano nell'ancien regime quando dicevano non ti sta bene, te ne vai in Francia e sì, mica devi stare per forza.
Ma l'ex rettore è Profumo di Torino, che è,
esatto,
quello che
è quello che ha in qualche modo concordato con il nostro rettore di Milano che le cose vanno bene così, che il Politecnico può tranquillamente.
Ma non solo, forse come lo sapete, ma in realtà gli studenti, no, si può già fare anche una manifestazione più alla tecnica anche a Torino, in realtà l'allora rettore Profumo aveva inventato questa bellissima cosa, praticamente chi optava per la figura nei confronti della sua lingua, della sua cultura e quindi non studiava più in italiano, aveva le tasse gratuite, cioè non pagava le tasse universitarie. Quindi chi sceglieva la lingua inglese non pagava le tasse universitarie, ovviamente pagate con i soldi dei soldi, cioè, ovviamente gli studenti italiani. Questo per dirvi come davvero devono andare in galera.
Sì, quindi questo è appunto una questione anche appunto di regime giuridico del personale, una questione di libertà, è una questione di, diciamo così, come diceva giustamente Paolo Rossi, di rispetto della Costituzione, perché quindi noi speriamo che il TAS, prima ancora noi abbiamo la udienza di merito fissata al 26 di marzo, ma quello che io spero è che il TAR accolga la nostra questione di rimettere gli atti alla Corte e quindi la questione sia portata dinanzi alla Corte Costituzionale, perché ci dice l'avvocato dello Stato che in realtà è la legge Gemmini che prevede con l'internazionalizzazione questa possibilità che Milano ha come fatto che tradurre in atti amministrativi. Ora, intanto la legge Gemmini non dice, per fortuna, perché non arriva a tale aberrazione che si possa addirittura escludere la lingua, cosa che poi Tecnico ha fatto, perché il problema primo è che appunto viene esclusa la lingua italiana, cioè che Politecnico, che l'inglese è la sola lingua delle lauree magistrali e dei dottorati a partire dal 2014. Quindi appunto si esclude la lingua italiana e questo a tanto non arriva la legge Gelmini. La legge Gelmini dice che ci possono essere, che si dà la possibilità di fare dei corsi in anche in lingua inglese. E allora la questione che noi poniamo alla Corte Costituzionale, speriamo appunto che il TAR capisca questa richiesta e la accolga, è quella di noi abbiamo formulato due questioni, cioè una questione di tipo interpretativa dicendo ci dica la Corte se o no è possibile interpretare in questo modo legge Gelmini, cioè se sia possibile fare anche dei corsi in inglese oppure se questo sia vietato. Meglio sarebbe se affrontasse invece la questione di costituzionalità pura che vi abbiamo posto, e cioè quella di dire ci dica la Corte Costituzionale se una università di questo paese, un'università pubblica, possa, come diceva Paolo Grossi, come suggeriva di fare Paolo Grossi nel suo intervento, non so se siete stati attenti, se ci possano essere dei corsi in lingua inglese, tout court, non degli insegnamenti, dei corsi di laurea, cioè se una università italiana, un'università pubblica italiana, possa rilasciare dei titoli aventi valore legale. Perché questa è la domanda vera, veramente non è una questione interpretativa, perché se fosse una questione puramente interpretativa, i giudici potrebbero, anche i giudici del TAR Milano potrebbero dire, del TAR Lombardia potrebbero dire, c'è un'altra interpretazione conforme, seguite quella. A me a questo punto interessa sapere dalla Corte Costituzionale se le nostre università possono rilasciare titoli in lingua diversa da quella ufficiale. Torno appunto alla ufficialità della lingua. Io credo che alla fine però non sia importante tanto la questione di Cortile del Politecnico di Milano, che vale per quello che vale. Tullio De Mauro che ha accettato di venire settimana prossima a intervenire in un convegno che stiamo organizzando a Milano, diceva, ma questa è una follia manifesta, lasciamo che faccia il suo corso, nel senso che appunto una risata gli seppellirà. No, io credo che a questo punto no, perché uno che dice la sinistra dell'Ateneo per l'inglese
No, ma scusami, anche Tullio De Mauro che dice una sciocchezza, 40.000 studenti che ogni anno formano 5 anni, laddove l'Inghilterra ne ha 27,
No,
anche lui
no.
credo che abbia perso la testa.
No, beh, lui dice semplicemente che è una cosa talmente inutile, talmente stupida, che però in ogni caso, secondo me invece a questo punto è arrivato il momento, è giunto il momento di fare una riflessione appunto che deve essere una riflessione di tipo politico. E per questo noi abbiamo cercato, noi come ricorrenti e voi come appellanti, stiamo cercando di organizzarci, abbiamo anche fondato un comitato, lo abbiamo chiamato Comitato di Lingua Madre, per cercare di fare opera di sensibilizzazione a tutti i livelli. Settimana prossima, il 20 di febbraio a Milano, abbiamo organizzato un bel convegno, ci sono tutte le accademie. Non dico per carità di patria che cosa abbiamo dovuto fare per costringere alcuni dei rappresentanti delle accademie e delle organizzazioni che istituzionalmente hanno come compito quello di difendere la lingua italiana. Non certamente l'Accademia della Crusca, non certamente gli IGEI che sono venuti di corsa e ci hanno detto subito sì. Non è stata la stessa cosa per altre istituzioni. Non, per carità, non faccio i nomi. Detto questo, però, appunto, settimana prossima ci saranno a Milano, ci sarà questo convegno a Milano, intitolato Lingua, Cultura e Libertà, perché appunto dobbiamo insistere su tutti questi elementi e vorremmo che si iniziasse in questo paese a riflettere di più su una questione che non è la questione del politico, è la questione della lingua italiana.
Poi tra l'altro, non so se molti lo sanno, ma Delle Foe è stato anche studente del Politecnico di Milano. E prima ci sentiamo invece due pareri da parte di due centrali di editoria, nella fattispecie del Politecnico di Milano, che evidentemente verranno esautorate dalla vendita sostanzialmente dei loro testi proprio per questa opzione. Afferiscono unicamente alla cultura italiana.
scienza non produrremo più cultura italiana, è una specie scientifica, ma la produrremo in lingua inglese.
Avevo sconcertante dire, paradossale, come ti ha ben detto lei quando mi ha contattato la prima volta, e invece di una miopia di un atteggiamento veramente provinciale che caratterizza molto il nostro paese oggi, un generale atteggiamento nei confronti della cultura, della letteratura e della lingua italiana che vengono considerati di serie B. In gran parte dei miei coetanei che hanno figli che si affacciano alle scuole elementari decidono di mandarli a scuole più di lingua inglese ma straniere. Io le dico che io ho un marito londinese, vivo a Londra, adesso sono a Milano, vivo a Londra, e i miei figli che andranno all'elementare l'anno prossimo andranno alla scuola italiana di Londra, perché sono anche italiani, io ci tengo, lo vedo tra i miei studenti stagisti che padroneggiano la nostra lingua, prima di tutto la nostra cultura, anche da britannici ma soprattutto da italiani. E quindi sul fatto di arrivare alla laurea c'è una formazione spesso scarsa nella propria lingua, ma scarsissima in inglese, dovendo discutere una bibliografia in italiano, spesso temi elaborati in contesti italiani con riferimenti italiani, suona assolutamente paradossale, ma anche provinciale, perché si pensa così di riqualificarsi anche spesso agli occhi delle classifiche internazionali sulle nostre università per recuperare punti, per essere al passo con le tendenze globali. Questo è un vero sguardo sulla didattica e sul valore e sui contenuti di quello che si fa, che spesso sono inscindibili dalla lingua che li accompagna.
Sono in misura, diciamo, con gli ambiti disciplinari propri di, che sono costitutivi, diciamo, di una formazione, come si dice, politecnica, il fatto che siano lingue veicolari, lingue dominanti, la lingua inglese, che sono già uno che da conoscere, diciamo, come si dà per un'unità specialistica della propria lingua in quei settori. Quindi sono, come dire, mi sembra abbastanza risommato. In cui presumibilmente mosso dall'esigenza, sono molte, secondo me, le istanze che precedono a queste decisioni. Tra di loro non necessariamente compatibili, non si capisce mai di che cosa si parla. Il problema è raggiungere, far sì che ci sono studenti stranieri che fanno un'offerta didattica accattivante per gli studenti stranieri, questo è il punto.
Anche quella non si capisce perché non si potrebbe fare in italiano, perché questa è una specificità, cioè lei mi insegna che in un mercato nel momento in cui tutti la fanno in inglese è ovvio che nel momento in cui c'è una specificità da questo punto di vista valorizza, no?
In quel momento quando noi abbiamo, diciamo, gli studenti italiani che fanno in Germania, se facciamo anche un dottorato in Germania non necessariamente non si fa in inglese, lo si fa in lingua della nazione verso cui si va, e poi questo prende pochissimo, diciamo, per grandi disciplinari, insomma.
Secondo me un atteggiamento della generazione di 30-40enni che magari sono responsabili appunto della didattica, ma anche figli che devono formare, che considerano ormai l'italiano, la cultura italiana di serie B, mentre come diceva lei all'inizio, citando il 75% del patrimonio e quant'altro, quello che possiamo veramente contrapporre se lavoriamo sulla nostra identità e sulla nostra memoria è proprio tutto quello che pertiene all'ambito culturale italiano, che rappresenta un patrimonio collettivo e che per noi sia assolutamente unico. La lingua fa parte di questo.
Il punto fondamentale, chi saranno poi gli insegnanti, l'unico che è il partito di inglese, cioè da parte di madrelingua, che inglese verrà? Che inglese verrà? Anche se la mettessimo solo sul piano, diciamo, dell'acquisizione sempre più accurata di una lingua.
No, ma infatti l'altra.
Inglese, tutti madrelingua.
No, per il momento.
No, sarà un corso che mi direte di questo standard un po', non dico arronzato, ma comunque un passetto, quindi c'è un impoverimento complessivo, sintattico, che dici, ma anche rispetto alla lingua inglese, anche rispetto alla lingua inglese, perché ci saranno molti, inevitabilmente ci saranno degli orizzanti che insegnano l'inglese, cioè, perché sì, è perché penso che tutti gli insegnanti di madrelingua,
insegna meglio architettura, chi insegna architettura in lingua inglese. Quindi da questo punto di vista si passerà all'assunzione sempre maggiore di docenti madrelingua inglese, e questo però significa ovviamente sempre meno docenti in lingua italiana.
Centro di tutti i progetti e la scienza.
quando parlare l'italiano di nuovo, per poter diventare magari dal francese o dal tedesco. Quindi mi vedete come esiste. Ma se per esempio il problema dell'architettura si può benissimo risolvere nella lingua e nel idioma, meglio ancora di tonarlo inglese, ma perché tutte le volte che c'è da restaurare qualcosa di antico del 500-600 chiamano un italiano il quale in particolare ha fatto già restauri a centinaia di intorno e quindi conosce tutta la macchina, tutto il problema, tutto l'andamento e la tecnologia e soprattutto i termini di questa tecnologia. È lo stesso discorso che però i latini non facevano ma lo dicevano in intelligenza. Quando studiavano i greci e la loro architettura per poi poterla usare, si pensavano bene di risolvere traducendo immediatamente dal greco così, ma credevano che i greci stessi fossero loro a tradurre in latino in termini della loro conoscenza. E noi per essere puliti, noi dovremmo tradurre in inglese le lezioni che nascono dalla nostra conoscenza, ma non per divulgarlo più facilmente, ma per facilitare un discorso diretto. Non capisco questo passarsi a piccolonarsi davanti al potere con questo termine orrendo che dice l'arte dominante è quella del popolo dominante. Allora, il popolo dominante è l'inglese sul piano dell'economia, sul piano del gioco totale della sopravvivenza del mercato, e allora mettiamo anche la cultura e la conoscenza e la sapienza dentro il campione.
Cosa possiamo fare, che cosa si può fare per, non dico invertire la rotta, ma quantomeno perché si arriva a ragionare, perché di fatto è
assolutamente cosa meglio che sia di piaccio